Eccoci di nuovo insieme, sono le 22.48, uso soltanto i primi accordi della 50 Special per riprendere la linea di questa lunga diretta. È una diretta di 50 ore che è partita ieri mattina e che andrà avanti fino a domani, quando con l'apertura, l'inaugurazione della mostra fotografica che racconta i 50 anni di Radio Popolare e che ci sarà alla Fabbrica del Vapore, si andrà appunto a concludere questa primissima iniziativa per festeggiare i 50 anni di Radio Popolare, che sono 50 anni compositi, articolati, non potrebbe essere altrimenti vista la nostra identità, anche perché ci sono proprio delle questioni di date, probabilmente ve l'avranno spiegato e raccontato, ma insomma noi partiamo adesso nel 2025 perché la prima cosa che è successa nella storia di Radio Popolare è stata la costituzione della società, insomma, della radio davanti ad un notaio, una carta bollata che era datata 24 dicembre 1975, mentre invece le prime trasmissioni avvennero poi nel 76, nei primi mesi del 1976, e quindi questo doppio compleanno, comunque questo compleanno a cavallo tra il 2025 e il 2026. Partiamo adesso e domani riprenderà in pratica quella staffetta che vi ha tenuto compagnia per tutta la giornata di oggi dalle quattro sedi storiche di Radio Popolare per convergere in via Ollearo, dove alle 9.30, concentramento, ci sarà il corteo che partirà da qui e arriverà fino alla Fabbrica del Vapore, dove ci sarà l'inaugurazione della mostra fotografica, dove siete tutti invitati. Speriamo di vedervi anche prima, alle 9.30, appunto qui in via Ollearo 5, da cui vi sto parlando, per partecipare anche al corteo che ci porterà fino alla Fabbrica del Vapore. In questa diretta, per quanto mi riguarda, io sono Nicolo Vecchia, vi saluto ancora, vado avanti fino alle a mezzanotte, quando poi cedo la linea e passo il testimone a Sciocchi Senussi, che proseguirà per buona parte della notte, vi farà sentire anche delle cose molto, molto belle, molto interessanti. So che ci sarà anche Sergio Ferrentino, parleranno insieme di una persona che io non ho mai conosciuto di persona, appunto, ma l'ho ascoltato e l'ho letto più volte, Ivano Gladimiro Casamonti. Questo succederà dopo la mezzanotte, mentre invece da qui fino a mezzanotte andiamo avanti a parlare di musica dal vivo. Ci saranno altre voci che ascolteremo da qui per la prossima ora e qualche minuto. Volevo riprendere con della musica, sempre tratta, estratta dall'archivio dei live, i mini live, i live nell'auditorium. È una cosa che io ho iniziato a fare subito, lo raccontavo prima ad Alberto Rossetti, sono arrivato a Radio Popolare nel 1996, lo dicevamo prima anche con William Geroli, anche lui è arrivato nel 1996 e artefice come fonico della musica dal vivo a Radio Pop, e un paio d'anni dopo, un annetto e qualche mese dopo, Alessandro Robecchi, che allora era il direttore dei programmi di Radio Popolare, mi affidò la mia prima trasmissione, che si chiamava Studio 4, così come lo studio dove si tenevano i mini live. E uno dei live che mi colpì in maniera fortissima, perché non conoscevo l'artista, lo conobbi ascoltando questo mini live che avvenne proprio quell'anno, nel 1996, fu questo live di Vinicio Capossela, che venne a presentare un suo disco, e un giovane Capossela in questa registrazione, appunto, del 1996, racconta le ispirazioni e poi suona Morna. Adesso ve la faccio ascoltare, eccola qua.
Le isole di Capo Verde sono isole dove, nonostante la temperatura, diciamo così, mite, è un luogo di assenza, perché sono fustigate dall'oceano tutto il tempo, in più sono vulcaniche, non c'è vegetazione, e in tutta questa assenza di gente che se ne parte, un fiore è nato, che è questa canzone così languida e così adatta appunto a parlare di assenza, che è la Morna. Io personalmente, pur riconoscendo il grande fascino di Cesaria Evora, sono incappato in un grande cantante di Morna che si esibisce tutti i venerdì e i sabati in un posto che si chiama Piglion, ed è a Lisbona, nel Barrio Alto. Egli è un capoverdiano, una specie di Billy Holiday maschio e colora appunto della terra vulcanica, e ha una voce effettivamente larga come tutta la stanza del ristorante, e si chiama Bana. Se mai ci capitate, effettivamente è un grande, è una specie di cesaria, diciamo, ecco, maschile. E insomma, tra un'assenza e l'altra, anche io mi sono sentito di cimentarmi in una morna che solo al piano può essere confusa con una specie di tango, ma in realtà, siccome il tango è appunto la canzone dell'assenza, non hanno, diciamo che sono cugini.
Nel cielo di cenere affonda il giorno dentro l'onda, sull'orlo della sera temo sparirmi anch'io nell'ombra. La notte che viene un'orchestra di lucciole ginestre trae di brindisi e fuochi vedovo di te, sempre solo, sempre a parte, abbandonato, ma quanto più mi allontano lei ritorna nella pena di una morna. Sull'amore che sento soffia caldo un lamento che viene dal buio e dal mare, e quanto è grande la notte, il pensiero tuo dentro nascosto nel buio e nel mare. Grido non più, immaginare ancora, tanto qui c'è soltanto sarà che bagna e poi s'asciuga, labbra che ricordano voce e carne che si scuote. Sarà, sarà l'assenza che mi innamora come mi innamorò. Tristezza che non viene da sole, non viene da ora, ma si nutre e si copre dei giorni passati in malaura. Quando è sprecata la vita una volta, è sprecata in ogni dove. Sull'amore che sento soffia caldo un lamento e viene dal buio.
E questo era Vinicio Capossela che suonava il pianoforte che c'era nel piccolo ma ugualmente capiente studio che raccontava prima William Geroli, lo studio 4 in via Stradella 5. Era il 1996, appunto. Vinicio Capossela presentava un suo disco che tra le altre cose aveva in scaletta questa morna. Continuiamo in questa diretta, vi dicevo prima, altre voci che si aggiungono alla mia, per fortuna, per raccontare tante cose sulla storia della musica radio popolare. E una premessa, o comunque un avvertimento: evidentemente non potremo, tra la diretta che ha fatto ieri Sciauchi e quella che sto facendo io questa sera, coprire tutto, ma siamo proprio soltanto all'inizio. Questa è la partenza delle celebrazioni del cinquantennale, quindi avremo ancora mille cose da ricordare, mille persone da raccontare e da invitare ai nostri microfoni. Di fianco a me c'è Monica Paes. Ciao Monica.
Mille voci da risentire anche, sì, come stavamo ricordando prima. Ciao Nicolò.
Ciao.
Ciao a tutte e a tutti all'ascolto della nostra Radio Pop cinquantenne.
Monica è qui in studio in Via Olearo, mentre invece in collegamento attraverso i potenti mezzi tecnici che abbiamo a disposizione è Eddie Berni. Ciao Eddie.
Ciao, potentissimi mezzi. Buonasera.
Guarda, una roba incredibile. Eddie, parto da te perché io ti conosco per una trasmissione super storica che ho sempre ascoltato con grande piacere, che è Camera Sud, ma io volevo proprio chiedere, ma Eddie Berni a Radio Popolare come ci è arrivato?
Allora, ci è arrivato per familismo.
Ieri sentivamo tuo fratello, Ivan, certo.
Mio fratello era il direttore dei programmi e nel 1979 io ero un giovane virgulto che ascoltava tantissima radio e Ivan mi disse: dai, vieni la domenica a far finta di fare il bambino rompicoglioni che dice i risultati di calcio durante le trasmissioni. Io in realtà ero timidissimo e entravo, facevo un po' di fatica, però insomma c'era Lele Pinardi molto buono che mi faceva comunque entrare e facevamo questa gag. Poi ho fatto la prima rubrica sportiva, credo in assoluto, di Radio Popolare, sempre nel 1979, e la prima volta che andai in onda nessuno mi spiegò che dovevo tirare giù il cursore quando parlavo, quindi il giorno dopo Fabio Minotti mi disse: bella la musica, ma non ho capito niente di quello che hai detto, e lì ho imparato, come dire, come si usava il mixer. E mi mandarono, e lì fu Biagio Longo a intervistare il rappresentante milanese della Federazione Italiana Gioco Calcio. E questo, quando vide arrivare questo ragazzino di 15 anni, disse: ma chi è sto qui? E mi fece comunque l'intervista, ma io mi lamentai tantissimo andando in radio pretendendo un tesserino che riconoscesse il fatto che io ero di Radio Popolare, perché sembravo uno studente delle medie appena uscito da scuola. E da lì a poco comunque ho deciso che mi interessava di più fare musica, occuparmi di musica, e da lì sono entrato nella gloriosa redazione musicale di Radio Popolare e contemporaneamente ho fatto il corrispondente dalla mia scuola dell'epoca, che era l'Izzos.
E le trasmissioni che ti sono rimaste nel cuore, sia da ascoltatore collaboratore che da autore e conduttore?
Sì. Ma allora, come ascoltatore, beh, ce n'è tantissime, ovviamente. Prima ho sentito che questa notte parlerete di Ivano Gradimiro Casamonti, e Ivano è da solo un pezzo di storia della mia vita musicale. Insomma, io ho scoperto grazie a lui Rolling Stones, che sono a oggi, ancora oggi, il mio gruppo. Quindi basta questo per dire una piccola parte di questa storia.
Io gli devo i Jethro Tull, tu gli devi Rolling Stone, insomma, sono debiti importanti.
Parecchio, sì. Poi, sono affezionato a tante trasmissioni che ho fatto. Stavo pensando prima che non è proprio una trasmissione, ma è una cosa che ho fatto grazie alla Radio Popolare. Sempre Biagio mi spedì a intervistare con Bruna Miorelli, all'epoca sua moglie, Paolo Conte. Avevo 17 anni, capisci? Andai al Cristallo. E Paolo Conte si vide di fronte Bruna Miorelli, che gli faceva domande letterarie, eccetera, eccetera, e sto ragazzino che conosceva a memoria Parimilonga E lui non capiva, dice, ma c'è qualcosa che non va. Mi ricordo fu molto carino e molto bonario. Poi vabbè, ovviamente Music Mag con Marcello Lorrai e Paolo Cagliari, che è stata la prima trasmissione vera e propria che ho fatto quotidianamente, insomma, e fu molto bello, ma anche tutti gli anni precedenti con Alberto Rossetti, con Bill Vecchi, a scoprire le musiche, a mettermi a ascoltare i dischi dell'archivio e a scoprire cose meravigliose, a fare le cassette da riascoltare a casa. Ancora oggi ho la prima cassetta che ho registrato a Radio Popolare.
Ah sì? Si sente ancora?
Sì, sì. Sì, 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 si sente ancora male come all'epoca, ma si sente ancora, cioè, la qualità è la stessa. Come dire. E poi, sai, ho fatto tante cose musicali, questo sì, mi è sempre piaciuto ovviamente occuparmi di musica, sempre ho fatto delle cose anche per dire dal punto di vista delle sigle, la sigla di Meteo Regione l'ho scelta io. Per dirti,
ma dai,
sì, 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 la sigla di Meteo Regione, il pezzo di Giacomo Pastorio, sono scelsi io, sì, su dopo un lungo lavoro con Umberto e con gli altri della redazione dell'epoca di Meteo Regione, e alla fine venne fuori questo pezzo. Con all'inizio, all'epoca, cioè, ho messo un giro di basso di Black Market, The Weather Report, e poi a seguire il pezzo di Giacomo Pastorio, perché volevo che fosse una specie di logica, insomma, no? E la sigla della radioguida, te la ricordi?
Quella della radioguida no. Quella della radioguida mi sa che non l'ho mai usata.
Era la versione strumentale di Alive and Kicking dei Simple Minds.
Ma dai.
Sì, era il lato B.
Che anni erano?
Stiamo parlando dell'85, 86, quegli anni lì. All'epoca io ero dentro la radio, avevo un rapporto quotidiano, quindi facevo Music Mag, facevo conduzioni, facevo le notturne il sabato notte e con Danilo De Biasi. Io ancora adesso ho delle registrazioni per cui potrei ricattare Danilo per tutta la vita, Danilo ubriaco che parla di torte al cioccolato, cose meravigliose,
quell'uomo serio di oggi.
Peccato che non ci sia credo molto da tirar fuori, però nel caso ricattalo il giorno che sei alla canna del gas.
Sì, ecco. Non credo diventerò ricco, però qualche soddisfazione insomma ce la si può togliere. E poi a periodi alterni ho sempre fatto la radio, ho fatto anche trasmissioni quotidiane con Marina Petrillo, ho fatto tante cose anche in qualche modo come inviato. Mi andai alla Biennale dei Giovani a Barcellona per seguire da Barcellona quello che all'epoca era il, come dire, tutto ciò che stava uscendo a livello europeo di cultura giovanile. Stiamo parlando del periodo post New Wave, mi ricordo che ho visto Litfiba o i Diaframma piuttosto che cose del genere, e mi divertii tantissimo, e un viaggio allucinante, perché in autobus a Barcellona non lo consiglio al mio peggior nemico, ma insomma faceva parte del gioco, avevo 20 anni e si poteva fare, ci mancherebbe. E poi nel 96 diciamo che mi sono inventato questa cosa che era Camera Sud, che ripensandoci probabilmente mi sono parzialmente ispirato un po' alla mia voglia di raccontare, perché era un periodo in cui avevo voglia di raccontare me stesso attraverso le parole degli altri. Un po' mi è capitato di rivedere una vecchia puntata di Baricco in televisione e probabilmente qualcosa ho preso anche da lì, insomma. Comunque all'epoca nessuno leggeva in radio, e dal 1996 io sono partito in questa trasmissione che l'anno prossimo compirà 30 anni, anch'io nel mio piccolo faccio un compleanno, certo. Insomma. E lì è stata probabilmente la trasmissione più riuscita, almeno per quanto riguarda il rapporto col pubblico, no? Perché comunque l'idea di fare una trasmissione in quell'ora alla domenica, che è un po' l'ora dove o ti sei appena svegliato o comunque ti tieni un sottofondo volutamente morbido, dolce, sentirsi raccontare qualcosa. Insomma, ho avuto gente che mi ha raccontato che ci faceva le pulizie, c'è cioè chi invece ci si addormentava felice. Io ben felice di far dormire la gente, lo so che tecnicamente.
Facevi innamorare le ascoltatrici. Di tantissime innamorate della tua voce.
Beh, tanto è vero che la mia attuale moglie mi ha conosciuta attraverso.
Hai capito?
Mi ha scritto delle mail, all'epoca non c'erano WhatsApp a fine, mi ha scritto delle mail, ci siamo visti eccetera eccetera, insomma, quindi
anche questo ha fatto Radio Pop in questi 50 anni.
Ma non penso di essere nel primo né l'ultimo,
no,
ecco.
No, è vero, forse no.
ce n'è tanta di gente. E guarda, vorrei dire una roba che ho pensato tante volte leggendo i libri di Claudio Cecchetto.
Ok.
So che fa ridere.
Hai facoltà?
Allora, Cecchetto scrive i suoi libri nei panni del vincitore, sostenendo delle cose che non sono vere, che per esempio tutta la New Wave e tutta la musica che ha iniziato nei primi anni 80 a suonare, che faceva la differenza, l'abbia suonata lui per primo in discoteca facendo il disc jockey e poi nelle sue radio. Non è vero, lo suonavamo noi a Radio Popolare, ma proprio sicuro matematico. Cioè, la radio ha suonato prima di tutti un sacco di cose, perché appunto Bill, Alberto leggevano con assoluta attenzione il Musical Express, il Melody Maker, si era attenti alle classifiche, si era attenti a quello che succedeva, si andavano a comprare i dischi direttamente al negozio. E poi si andavano ad ascoltare, si spulciava, c'era il problema dei furti, maledizione, che ciulavano i dischi e quindi tutte le volte bisogna stare attenti a dove metterlo. E loro, come esempio di capacità di fiutare, assieme appunto al già citato Ivano, l'aria che tirava. Oppure abbiamo avuto uno dei miei maestri assoluti di radio, ovvero Massimo Villa, che peraltro per un certo periodo ha avuto un negozio di dischi, quindi noi andavamo a comprare i dischi da lui, quindi era tutto collegato, no? Diciamo che c'erano questi cambi merce per cui la radio faceva pubblicità al negozio e noi andavamo a comprare i dischi. E ancora oggi nell'archivio di vinili c'è parecchia roba archiviata da me, con la mia pessima scrittura, perché una delle cose che facevo era quello di mettere via i dischi e archiviarli volta per volta, sperando di ritrovarli il mattino dopo. Non era sempre garantito, insomma, mettiamola così. sai come sì. Quando poi siamo passati ai CD
decisamente. Eddie, io ti ringrazio per questi primi racconti, poi ci sarà modo anche evidentemente per celebrare il trentennale di Camera Sud, oltre che di rivedersi e continuare a raccontare, ricordare. Ci vediamo magari domani alla mostra, vieni?
Guarda, io volentieri verrei, ma il problema è che lavoro, nel senso che io insegno a fare la radio e domani ho 8 ore di lezione.
Ammazzo!
I corsi di weekend sono belli intensivi.
Allora ti lasciamo andare a riposare per prepararti per le tue lezioni di domani. Grazie Eddie.
Ciao Eddie,
grazie
a presto.
A presto, un bacio
ciao,
a tutti.
Ciao, ciao, un abbraccio, ciao. Questo era Eddie Berni, in studio con me c'è ancora Monica Paes, a cui faccio la stessa domanda che facevo prima a Eddie. Ma Monica, tu a Radio Popolare com'è che ci sei arrivata?
Io sono arrivata per mano di Miriam da Silva, che è di Rio come me,
okay.
E partecipava all'Extra Festa.
Ok,
cioè come col banchetto arrivava lì con Ellen dos Santos che cucinava, che era questo pilastro della comunità brasiliana a Milano, e quindi lei era già una amante della radio.
Ok.
E io invece facevo già da un po' di anni delle trasmissioni a Europa Radio.
Ok.
Perché io sono arrivata a Milano nel maggio dell'86 e nell'ottobre dell'86 mi è capitato di avere questa proposta di andare a fare musica brasiliana a Europa Radio, che era una radio piccolina in via Tortona, basicamente di jazz.
Ok.
Dove io ho cominciato nell'ottobre dell'86 e dove sono rimasta fino al 94, per cui la Miriam mi aveva sentita. Okay. Perché nella comunità brasiliana si era un po' sparsa la voce.
Che c'era questa trasmissione.
Che c'era, sì, queste trasmissioni, perché ne ho fatta più di una dall'86 fino al 94. Mi ha letteralmente bussato alla porta, come poteva fare solo Miriam. Era tra l'altro mia vicina di casa, e mi ha detto ti porto a Radio Popolare. E quindi c'era l'Orrai allora come direttore programmi, uh-huh. E abbiamo messo a punto una, un format e poi ci avete preso. Ci avete accettato per fare tipo 8 puntate.
E invece poi è proseguito.
Ecco, questi 30 anni, la Miriam dopo 2 anni è tornata in Brasile, io volevo chiuderla perché dicevo è nata con lei, non potevo immaginare avanti, certo, di farla da sola, era una roba nostra. Invece Marcello me l'ha negato, mi ha detto no, assolutamente. Noi proprio l'anno in cui abbiamo cominciato a venire, nel 95, c'è stato il ventennale della radio e sono arrivati gli Olodum, gruppo di percussioni di Bahia che poi abbiamo conosciuto benissimo nei nostri viaggi in Brasile, a Salvador, sempre ci hanno ricevuto e siamo andati a prenderli all'aeroporto con Marco di Puma, questi 20 elementi con un merchandising pazzesco che la dogana ha detto non vi facciamo entrare neanche, perché chiaramente loro dicevano no, sono i nostri cambi, magliette, centinaia di magliette dentro agli scatoloni. E invece poi quando la Miriam se ne stava andando, che era il 97, doveva arrivare Carlinhos Brown. E quindi Marcello ha detto no, non possiamo fare a meno di Avenida, arriva Brown, insomma, e poi men che non si dica, ho chiuso queste 30 stagioni di Avenida e ho deciso anche che poteva essere, come tutto ha un fine nella vita, e a volte chiudere un qualcosa che va avanti da così tanto tempo può sembrare quasi impossibile, difficile se non altro, ho detto prendo la palla al balzo o poi dopo mi dovrete cacciare via a pedate, cosa che preferivo evitare.
Ma non credo sarebbe mai successo.
Ma vabbè. Ci sono poi anche, cioè ci sono tante cose, no? Io ho festeggiato ogni puntata di Avenida, mi sono emozionata, ho avuto adrenalina, ho fatto tantissima musica dagli studi,
sì, certo,
senza William Geroli, senza Emanuele, senza vero, nessuno, ci tiravo sui cursori e con grande generosità di questi musicisti,
certo.
Alcuni anche molto importanti per quanto riguardava il Brasile, ma che appunto anche da brasiliani super generosi, super disponibili e ci siamo divertiti veramente tantissimo. Ho avuto tanti co-conduttori perché cercavo sempre di un po' rivivere quella cosa che avevamo avuto con la Miriam, alcuni sono andati meglio, altri meno bene. Con Giordano Di Fiore siamo andati avanti 8 anni e poi sono arrivata qua a fare altro.
Perché tu adesso sei la persona che in pratica fa andare in onda la programmazione.
È bellissima questa cosa, ridimmela.
Se voi ascoltate i programmi di Radio Popolare è perché Monica li fa andare in onda. È un architrave fondamentale della nostra programmazione musicale, della nostra automazione, del rapporto con i collaboratori. Insostituibile, fondamentale. Da quant'è che fai questa
cosa? Da 2000, allora, sono arrivata nel 2017 come segretaria dei programmi, che allora appunto, diciamo, aiutavo Claudio.
Sì.
E ho fatto di tutto, ho fatto anche l'impresa eccezionale, facevo mezza giornata di là con gli abbonamenti.
Certo, certo.
Ho messo mano anche alla nostra anagrafica. E forse dal 2019 ho cominciato a fare proprio il palinsesto.
Il palinsesto, per cui sono 6 anni che fai questa cosa e hai visto un'altra faccia di Radio Popolare.
Mi piace molto far parte di questo meccanismo anche in questo modo concreto, perché comunque per tanti anni, anche con tutta la passione, anche ho fatto aperture, conduzioni, ho fatto Mia Musica, che è stata una trasmissione che tremavo tutta, ha sostituito per un'estate jazz in un giorno d'estate, no? In quella mezz'ora lì ho registrato, tra l'altro quell'anno sono andata in Brasile, per cui ho registrato 57 puntate, andavo in onda dal lunedì al giovedì, ho fatto delle altre trasmissioni sempre sulla musica brasiliana, però con dei tagli a tema per l'estate. A una certa, mi ricordo un inizio anno che sono arrivata qua, non dovevo fare Avenida, dovevo fare L'ombelico del mondo, che è stata un'idea di Gianmarco, che eravamo quattro donne che facevamo un orario pomeridiano. Ho fatto aperture, ho fatto notturne, ho fatto conduzioni in tutti i festivi, sono stata poi facendo la trasmissione mezzanotte, 11, quasi sempre di sera, ho fatto vigilie di Natale, 31 dicembre, sempre, insomma, allora non c'era quella, si ricorda che non è, che è vietato introdurre cibi,
no.
Venivamo qua con grandi bottiglie, spumanti e facevamo festa, mi sono molto 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 divertita e sarò sempre grata a questa radio libera, veramente, perché nessuno mi è mai venuto a dire fai così, non fai così, questo cos'era, chi suonava, cioè è vera questa cosa, che sia difficile da credere, ma è così,
è veramente così. E prima di salutarti vorrei chiederti di ricordare anche tu, lo abbiamo fatto prima con Paolo Minella, una delle voci che sicuramente hanno segnato in diverse fasi, in diverse stagioni, la storia di Radio Popolare e la musica di Radio Popolare, soprattutto per la sua grande cultura e la sua grande conoscenza, la sua grande capacità di raccontare la musica. Francis Bissong è stato importante per Radio Popolare, è stato importante anche per la tua vita. Hai estratto poi anche un piccolo...
Sì, sono 4 minuti e mezzo della penultima puntata di Afro Rafa,
che lui ha fatto nel 2023,
ecco,
poco prima di non esserci più.
Erano 20 anni che non trasmetteva. Io mi ricordo quando Francis andava in onda, appunto, allora negli anni 90 o primi anni 2000.
Uh-huh.
Poi aveva smesso. E poi mi ricordo che nel 2022, perché lui ha cominciato nel settembre del 2022, e io quell'anno sono andata in Brasile 2 mesi con Cleo, la figlia che abbiamo fatto insieme, che io mi ricordo sempre anche Scaramucci, che in via Stradella, una volta sono andata in onda con Cleo bebè e l'ho allattata mentre ero in diretta.
In diretta, ok.
E Piero è passato, ha messo così, ha guardato dallo spioncino della porta, poi ha aperto e ha detto: questa è la mia radio. Perché è stata, appunto, io e Francis siamo stati presentati da Paolo Minella alla extra festa del ventennale, quella lì degli Olodum. E poi dopo lui ha promosso il concerto di Chico César al Container, e lì mi ha chiamato un giorno in Stradella mentre ero in onda, mi ha telefonato perché ha detto che lo dovevo aiutare nella promozione. È stata la prima volta che Chico César è venuto in Italia, poi è tornato con l'Extra Festa insieme a Rai Lema, però la prima volta è venuto al Container, e da lì poi è nata Cleo, diciamo.
Certo.
E quando io sono partita per il Brasile nel 2022, che sono andata a salutarlo, lui mi ha detto: quest'autunno torno in radio, perché la diversità, no? Cioè, ieri ascoltavo l'Orai con Sciauchi, che raccontava anche della trasmissione in lingua araba, cioè questa cosa piano piano un po' l'abbiamo persa.
È vero, hai ragione.
E lui dà così, con Radio Popolare nel cuore da sempre, anche in questi 20 anni in cui non è andato in onda, era comunque dietro le quinte a comunicare con i vari collaboratori, sempre attivo a indicare delle cose, perché aveva veramente una curiosità, una capacità di assorbire, cioè anche alle mie altre figlie che sono tutte cresciute con queste mail di Francis, con indicazioni, libri, film, musica, roba tosta, roba importante. E così, cioè, ha fatto questa annata in cui ci siamo visti tutte le settimane qua, perché l'aiutavo anche con le sue registrazioni tecnicamente. E quando ieri mi hai chiesto l'altro giorno di ritagliare un pezzettino, così l'ho fatto con enormi emozioni, perché Francis in radio, un'altra cosa mi ricordo che Pitillo Francesco del Bloom, no, che oggi è stata una delle tappe della 50-50, sì. Un giorno mentre stavo ascoltando Afro Raffa, lui mi ha scritto e mi ha detto: ma chi è questo? Chi è che sta andando in onda? E io ho detto: ma come, Francesco, è il Bissong? E lui ha detto: non ci posso credere, ma è meglio di prima, no? E lì 20 anni non sono... Ed era un'altra faccia, Francis in radio, e adesso lo ascolteremo, era una sorpresa continua, meraviglioso.
Monica, grazie per tutto quello che hai raccontato e anche per questo estratto da una delle ultime puntate di Afro Raffa per ricordare Francis Bissong.
Grazie a tutti, baci, bacioni, sempre.
Vedo il playlist di oggi e c'è Madagascar, Mali, Marocco, Nigeria, Angola, Senegal, Italia anche, Nigeria. Ce n'è un po' per tutti e ci sono pezzi da ballare e pezzi da ascoltare solo. C'è anche l'angolo Tengo Famiglia, in cui faccio promozione dei miei amici e dei miei compari. E dei miei parenti, ovviamente. La solita sigla è Chris McGregor and the Brotherhood of Breath, i sudafricani. Altro pezzo della rubrica Tengo Famiglia di Afro Raffa si intitola Full Moon Dance di Nathan Davidovich, che per caso, chissà, è mio figlio. C'è un po' di africano, un po' di milanese, un po' di Polonia, un po' di Lituania, un po' di Israele. Un po' di Berlino anche, perché il disco è stato prodotto a Berlino. E ora partiamo per l'Angola.
Ai mamma.
E la cantante si chiama Gisela Silva, insieme a Carlo Pascual, due angolani. Si intitola Suku Diebelo, il cantante GB Drum. Mi fa impazzire questa musica Mbalax senegalese. Dovrei controllarmi tantissimo, se no mi chiudono in manicomio. Probabilmente il nostro ultimo pezzo, l'ultimo pezzo è di Afro Rafa per stasera. Dall'Etiopia, si chiama Jano Band. Un pezzo del 2015, si intitola Garin. La fine per oggi, vi diamo appuntamento fra una settimana. Vi rimandiamo anche alle pagine, alla nostra pagina sul sito di Radio Popolare, per sapere i titoli di tutte queste musiche, di scaricare anche e ascoltare. Grazie tantissimo e sigla.
Grazie a Francis Bissong per tutto quello che ha fatto a Radio Popolare, grazie a Monica Paes che ha estratto questa piccola pillola da una delle ultimissime puntate di Afro Raffa, e mi faceva davvero piacere poter ricordare una persona che mi ha toccato molte volte, proprio per lo stesso motivo per cui diceva prima Monica, con la sua costante capacità di darti stimoli, spunti e farti imparare delle cose nella maniera più umana possibile. Proseguiamo con la diretta, sono le 23:30, io vado avanti per ancora mezz'ora, poi cambio di conduzione, passaggio del testimone, Shauki Senussi andrà avanti per la notte. La prossima voce è una voce che voi sentite quotidianamente. Aspetta, mi sono fatto dare un bacio da Monica Paes mentre usciva. Una voce che voi sentite quotidianamente sulle frequenze di Radio Popolare. Però io Elisa Gracci l'ho chiamata per un altro motivo. Intanto non per commentare la staffetta che ha avuto dei risvolti sicuramente, diciamo, intensi nel corso del pomeriggio. Spero che Davide soprattutto sia rientrato a Milano, a tutta la mia solidarietà. Ma dicevo, Elisa, io non ti ho chiamato per questo motivo qua.
No, buonasera, ciao Nick.
Ciao. Grazie di essere con noi, non siamo qui per parlare della trasmissione che tu fai oggi, di quella che facevi nelle due passate stagioni qui a Radio Popolare, quando sei arrivata a Milano, perché in realtà Elisa Gracci per tanti anni è stata una voce anche di Radio Pop, ma sempre da luoghi diversi. Tra un po' dovrebbe arrivare, quando uscirà dal concerto della Niña, anche Giorgio Valletta, sempre in collegamento telefonico, e così come Elisa, anche Giorgio, conduttore di Pacianca, ma non da Milano. Allora io intanto vorrei farti raccontare come sei arrivata a fare radio tu, Elisa, cioè cos'è che è successo a un certo punto nella tua vita per cui ti sei trovata davanti a un microfono?
Sì, sono tantissimi anni fa, avevo forse 18 anni, credo. Ero una giovane studentessa di Pisa, abitavo a Pisa e cercavo ovviamente degli stimoli che mi avvicinassero alla musica che piaceva a me, perché ero un po' l'unica nella mia cerca di amici, nella provincia, ad ascoltare un certo tipo di musica. E un caro amico che faceva la radio un giorno mi ha detto: sai che c'è uno in radio che fa le cose strane come le fai tu, che ascolta musica strana come la fai tu, come l'ascolti tu. E allora mi ha messo in contatto con questo ragazzo che si chiama tuttora Antonio Zavagli, che abita a Monaco di Baviera adesso, e lui faceva questa trasmissione che si chiamava Mind Gap, ed era una trasmissione su musica alternativa emergente, diciamo. E quindi mi ha messo all'inizio in redazione, diciamo, a ascoltare tutte le band che ci arrivavano autoprodotte. È stato veramente molto bello. E poi a tradimento un giorno mi mise in voce E mi dice: sai che poi non sei così male anche in voce, ma dai, facciamola insieme. E da lì è partito tutto, non mi sono mai più fermata. Sono andata poi a Bologna,
esatto, a Radio
per iscrivermi al DAMS. Esatto, e poi a Radio Città del Capo, dove ho mandato la mia cassettina all'epoca, cassetta, la musicassetta.
Cioè avevi mandato il demo della trasmissione?
Esatto, al direttore allora di Radio Città del Capo, che era Gian Giacomo Rosiello, il quale mi ha subito richiamata al telefono. Io sono andata e ho iniziato a fare questa trasmissione per loro, che era una trasmissione a ora di pranzo su ricette, le ricette che gli ascoltatori cucinavano a ora di pranzo. E anche lì ho iniziato un po' di lato e poi mi sono piano piano avvicinata alla musica e ho iniziato a fare trasmissioni musicali. E quando c'è stata la possibilità di avere una nuova conduttrice per Pacianca, che era la trasmissione musicale che tutti noi ascoltavamo da tutte le radio di Popolare Network, Bologna era una radio del network e per noi Pacianca comunque era una trasmissione mitica che ascoltavamo sempre. E quando è andata via la conduttrice prima di me, che credo fosse Silvia Boschero,
era Silvia Boschero, sì.
Esatto, a quel punto il mio direttore mi ha chiesto: te la senti di provare a candidarti come conduttrice di Pacianca? Io ovviamente ero terrorizzata e mi ricordo questo viaggio in cui ero pietrificata, avevo poi 22 anni, 23 anni, ero molto giovane. E sono venuta per la prima volta in Via Ollearo, perché eravate da pochissimo trasferiti.
Eh sì, era il 2000.
Via Ollearo. Era esattamente il 2000 e lì mi contrai con Claudio e con Marina Petrillo, Claudio Agostoni e Marina Petrillo, e con Danilo De Blasio, se non sbaglio.
Danilo De Blasio, sì. E sì. Com'era fare quella trasmissione così intensa, così piena di cose, da un luogo che in qualche modo era avulso da tutto quello che girava intorno, perché ogni tanto qualche ospite passava anche da Bologna, però sostanzialmente sì, tu vivevi la trasmissione un po' come se la immaginassi ad occhi chiusi.
Sì. Sì, diciamo che all'inizio è stato certamente un po' strano, perché anche andare in onda insieme ad un'altra persona, Marina è stata la prima per la maggior parte del tempo, Petrillo, e andare in onda anche con una persona che tu non vedi, io da Bologna e lei da Milano, era veramente molto difficile all'inizio. Poi è come stato un po' come andare in bicicletta, cioè all'inizio sei un po' indecisa, poi capisci i ritmi dai respiri, capisci tutto, e soprattutto ho avuto una co-conduttrice che è stata una mentore per me. Marina Petrillo mi ha insegnato tutto, come si lavora in redazione. Noi avevamo un appuntamento telefonico tutte le mattine, cascasse il mondo alle 11:15, ci sentivamo e costruivamo insieme la scaletta, e quando c'erano gli ospiti era comunque molto emozionante per me sapere che c'era Marina lì a condurre e a ospitarli, e mi dava sempre in modo perfetto l'opportunità di fare domande anche da lontano, spiegava sempre agli ospiti che io ero a Bologna, e quindi sì, devo dire che all'inizio è stato forse un po' strano, ma poi mi sentivo assolutamente parte della trasmissione e parte di un'esperienza comunque radiofonica molto importante, perché a quei tempi avevamo dei live e degli ospiti davvero incredibili. Io ho conosciuto, come te del resto, dei personaggi che avevo solo sognato di poter vedere in vita mia. Invece è stato un po' un bel sogno realizzato, che è durato tanti anni, tra l'altro, perché è durato 4-5 anni in tutto.
Ti faccio una domanda quasi delicata, nel senso che tu adesso hai avuto modo di conoscere molto da vicino, ormai per diverse stagioni, quella radio con cui tu avevi questo rapporto in qualche modo a distanza. Sì. E visto che celebriamo i 50 anni di Radio Popolare, come la immaginavi e come l'hai trovata una volta che l'hai toccata con mano?
Allora, devo dire che da fuori, e sarò totalmente sincera, perché
vai. Ovviamente
da fuori Io ho sempre pensato, diciamo, a Radio Popolare come un luogo, diciamo, in cui per noi Milano era la radio madre, diciamo, e quindi per noi era un po' come un genitore, fra virgolette, per noi radio più piccole, e quindi la vedevo con una certa riverenza e un certo timore anche a magari appunto sentirmene totalmente parte. Poi è stata bravissima Marina a farmici sentire, però ecco, la sentivo come una radio molto professionale, molto, molto, diciamo, più strutturata rispetto a quello che vivevo io tutti i giorni a Bologna, che comunque era una radio molto strutturata, ma forse un quarto, meno di un quarto della grandezza, ecco, quindi c'erano anche delle dinamiche molto più, non lo so, molto più flessibili, diciamo così,
Vero.
fluide. E quindi io mi immaginavo questa struttura quasi come, non so, non una caserma, però una struttura molto, molto, molto seriosa, ecco, molto, un ufficio proprio di quelli classici. E poi, quando sono venuta, no, certamente la serietà è fuori dubbio, però ho trovato certamente un ambiente molto più rilassato e molto più, ovviamente, straaccogliente nei miei confronti e molto più rilassato e comunque con dei rapporti umani molto, molto, molto divertenti. Ci divertiamo anche molto, ecco, oltre a lavorare, spero, spero bene. E quindi forse meno seriosa, l'ho trovata meno seriosa di quello che credevo, quello sì.
Elisa Gracci, noi ci rivediamo domani
Sì,
alla mostra.
ci vediamo domani alle 9:30. Io vengo direttamente in radio per fare il corteo con tutti voi e arrivare fino alla mostra, che non vedo l'ora di vedere perché non l'abbiamo mai vista ancora noi. Quindi sono molto, molto, molto curiosa. Volevo però dire anche che è stato molto bello anche fare Pacianca con te, Nicolò Vecchia, perché
È
abbiamo
vero.
fatto anche Pacianca io e te per un anno. Quindi anche quella è stata una bella esperienza. E se ci ascolta, ovviamente, mandare un bacio a Marina, che è l'anima di questa trasmissione.
E di molto di quello che facciamo anche ancora oggi,
Sì,
perché appunto
vero.
ci ha insegnato quello che facciamo, lo abbiamo imparato da lei e quindi insieme la abbracciamo attraverso le frequenze
Sì.
della radio. Grazie Elisa. Buonanotte
Ciao Nicolò, buonanotte a tutti. Ciao.
e buon riposo, visto che arrivi da una giornata piuttosto intensa. Io ho spento il microfono a Elisa Gracci anche perché c'ho ancora diverse cose da mandare prima della fine dello spazio che ho a disposizione. E visto che abbiamo parlato di nuovo con Elisa di Pacianca, c'è una persona che mi ha mandato un messaggio vocale perché doveva collegarsi, ma poi ha deciso di andare anche lui al concerto della Niña. Quando uscirà da un concerto torinese, mi dovrebbe dare così, un cenno. Giorgio Valletta, così lo chiamerò. Giorgio Valletta, primo conduttore con Marina Petrillo di Pacianca Network. Che aveva una sigla. Quella sigla era stata composta da dei signori chiamati Subsonica, che allora erano un gruppo emergente torinese che Giorgio Valletta conosceva. L'artefice dei Subsonica si chiamava Max Casacci e Max Casacci mi ha mandato questo messaggio qui.
Allora, episodi, momenti, persone, relazioni legati alla storia di Radio Popolare, al network anche di Radio Popolare, sono innumerevoli, impossibile sintetizzarli in così poco tempo. Mi piace però in qualche modo tornare a una sensazione, cioè quando si ascoltava tutto quello che in qualche modo aveva a che fare con un network che aveva come ombelico centrale Radio Popolare. Beh, si aveva la sensazione che esistesse una bolla, ma la bolla non eravamo noi, la bolla era tutto il resto. Con buona pace di tutto il resto, noi ascoltavamo la musica che più incideva sul nostro tempo, ascoltavamo l'informazione più in grado di cambiare le cose e di dare un'analisi esatta di quello che era il mondo. E, insomma, al netto di ogni nostalgia, è stato bello vivere quella stagione, vivere quel momento, grazie proprio anche al lavoro, all'impegno, alla visione di tutte le persone che ci hanno dato dentro con Radio Popolare e con tutto quello che ci gravitava intorno.
Questo è Max Casacci oggi, mentre invece tra poco in questa registrazione sempre tratta dal nostro archivio lo sentite, anche lo sentite citato come Massimiliano Casacci insieme a Marina Petrillo, che ringrazia Subsonica nel mini live con cui Subsonica presentarono il loro disco d'esordio, li ringrazia appunto di aver regalato la prima sigla di Pacianca.
Benvenuti ai Subsonica, finalmente.
Eccoci qua,
tranquilli, ancora un po' assonnati.
Sì, ci stiamo riprendendo.
Diciamo macchine e melodie, macchine calde. Avete deciso un titolo per la sigla di Pacianca? Perché noi abbiamo trovato un titolo, non so se lo sapete.
E qual è quello che avete trovato?
Doccia
voi?
Bollente elettronica.
Doccia bollente elettronica.
Elettronica tra parentesi, che non c'è bisogno di dirlo.
Ci sta piacendo molto.
Ah, bene, doccia bollente. Okay.
Bella lì.
Bella lì, abbiamo concluso anche questo affare. Noi vi ringraziamo ovviamente davanti a tutti gli ascoltatori in ginocchio per questa sigla che ci avete dato, ci avete regalato e che piace molto anche ai nostri ascoltatori, che oggi sentiremo dal vivo, ma tra mezz'ora. Sì. Presenta tutti i componenti del gruppo.
Allora, iniziamo dal batterista che si è laureato ieri.
Oh, congratulazioni!
Il Ninja. Poi abbiamo il nostro bassista.
Ah, è vero, che il ninja non poteva venire a suonare ieri a Pacianca perché doveva laurearsi per l'appunto.
È vero, è vero.
Congratulazioni.
Poi abbiamo il nostro bassista che ha le prese col suo accordatore.
Sì.
Pierfanchi.
Ciao Pierfanchi.
Ecco qua, saluto a tutti.
Non ha il microfono.
Vuoi dire qualcosa?
Meglio. Sì, vi apprezzo, ciao.
L'uomo più assonnato del mondo.
L'uomo più assonnato del mondo, il Busta.
Alle tastiere.
Il tastierista e programmatore.
Sono più simpatico, anche più sveglio.
Di solito.
Però non è colpa mia, abbiate pazienza. Dai.
Il nostro chitarrista, Massimiliano Casacci.
Eccolo la Max, pronto. Che non vediamo perché c'è una parete in mezzo.
È nascosto.
Deve spegnere le cuffiette tipo Madonna.
Oh yeah! Fantastico.
E poi niente, ci sono io che sono Samuel.
E c'è Samuel alla voce e alle lucine. Diamo subito un assaggio, perché credo che una delle sensazioni che gli ascoltatori potrebbero avere ascoltando il vostro disco e anche quello che avete fatto con Antonella Ruggero è che questa musica si può fare solo in studio. Non è vero.
Non è vero.
Non è vero. Su Sonica faccia anche il network. Con cosa cominciate?
Come sempre. Il primo pezzo del disco.
Ok.
Yeah.
qualche piccolo disturbo nella registrazione di questa Come Se, i Subsonica, che allora presentavano con Marina Petrillo e con Giorgio Valletta il loro disco d'esordio. Tra 9 secondi parliamo ancora della nostra storia proprio con Giorgio Valletta.
State ascoltando Radio Popolare.
Ed eccoci di nuovo subito dopo questo breve jingle. Io vado avanti ancora fino a mezzanotte, poi cedo la linea a Sciauchi. E come vi dicevo, l'avete sentito in una registrazione di parecchi anni fa, lo sentiamo adesso invece live and direct da Torino, uscito da poco dal concerto della Niña, qui credo ci fosse anche Max Casacci, perché così mi aveva detto. Giorgio Valletta, grazie di essere con noi, buonasera.
Buonasera, in realtà i miei piani sono cambiati, sono uscito da una festa di compleanno.
Eh beh,
è una storia lunghissima.
Ma sì, ma perché tu sei un uomo del tuo tempo e quindi i piani si cambiano all'ultimo momento, mi sembra giusto. Ma d'altronde noi non vogliamo la cronaca delle tue ultime due ore, ma invece, invece riportarti lungo Memory Lane, in particolare al fatto che tu a un certo punto con Marina Petrillo hai iniziato a fare una cosa che si chiama Pachanga Network, che ha insegnato a me, a Elisa Graci e tanti altri a fare questo mestiere e soprattutto a fare radio in un certo modo, perché era effettivamente qualcosa di particolarmente inedito. Che cosa ricordi di quei primi giorni, soprattutto magari del primo giorno e della prima volta in cui avete mandato la sigla dei Subsonica?
Intanto sei troppo buono, non credo di aver insegnato nulla a nessuno.
Lascia fare.
Ti ringrazio. Ma allora, devo dire che questa cosa di Pachanga Network fu davvero una scommessa che accettai con un po' di incoscienza all'epoca, ma sembrava particolarmente acrobatica, anche soltanto dal punto di vista tecnologico, perché eravamo appunto nel 1997 e il collegamento si faceva attraverso una tecnologia che si chiamava ISDN.
Eh certo.
Che oggi sembrerebbe una roba medievale, e che comunque, nonostante insomma le difficoltà, funzionò particolarmente bene. Eravamo sincronizzati, riuscivamo a parlarci e a fare una trasmissione in diretta nonostante fossimo in due posti diversi. E devo dire, con Marina si creò da subito, già dalle prime riunioni, prima di partire con questa stagione di programmi, una sintonia, un'armonia perfetta, e anche un'identità di vedute dal punto di vista dell'impostazione musicale che volevamo dare alla trasmissione.
Ecco, quindi, ti ricordi che cosa vi eravate detti? Qual era la linea editoriale della prima stagione di Pachanga?
Beh, sicuramente tenere la barra dritta dal punto di vista della qualità musicale, ma poi l'intento era proprio quello di raccontare quello che succedeva di nuovo e di interessante, ovviamente dal nostro punto di vista. Gli anni 90, oggi a guardarli retrospettivamente, forse sono stati un'era particolarmente movimentata e piena di cose degne di nota che sono successe contemporaneamente. Ci sono, insomma, si potrebbe parlarne a lungo, ma non è questo il caso. Ma come dire, c'era davvero tantissima scena musicale, tantissime diverse correnti che si stavano sviluppando e che andavano documentate. Abbiamo cercato di farlo nel modo migliore possibile, e poi ci aiutava anche il fatto di avere questo elemento dei live in studio che spesso e volentieri coinvolgevano anche artisti che sarebbero diventati protagonisti assoluti degli anni successivi.
Fu esattamente, credo, poi la chiave del successo, ma anche proprio dell'importanza presso un'intera generazione o più di una generazione di musicisti, quella possibilità di venire a proporre live le loro canzoni in un mix tra musicisti molto esperti, altri completamente esordienti, che poi sono diventati nomi importanti della, della musica italiana internazionale, però effettivamente quella chiave lì, almeno per me, io quando la vedevo succedere, visto che entrai in radio proprio nello stesso momento in cui partiva Pacianca in Network, era qualcosa di a me sembrava incredibile che si potesse fare, però si poteva fare.
Sì, e l'abbiamo fatto. Tra l'altro, mentre parlo con te mi torna in mente anche un ricordo bellissimo di quando invece avemmo l'opportunità di fare Pacianca live insieme nello stesso posto in occasione del Salone della Musica di Torino.
Vero.
Un'esperienza, quella del Salone della Musica, che poi non si è mai più ripetuta, è durata un paio di edizioni. Però avevamo una postazione in cui per la prima volta finalmente riuscivamo a fare la trasmissione guardandosi negli occhi con Marina, e ricordo in particolare una circostanza in cui era presente, a un certo punto si avvicinò, e lo aspettavamo ovviamente, verso la nostra postazione, Robert Wyatt a farsi intervistare da noi.
Certo.
Uno dei momenti più emozionanti della mia vita di conduttore radiofonico.
Ricordo molto bene effettivamente anche quella cosa. Ricordo anche che io Marina stava male durante la prima stagione e io la sostituì per un mini live degli Skid Row che facemmo insieme.
Wow!
Ho questo ricordo che la prima volta in cui andai in onda con te, Giorgio, era per questa occasione in cui appunto io, assolutamente nervosissimo, dovetti sostituire Marina Petrillo per quella sua assenza giustificata.
Posso aggiungere una cosa, dal punto
di vista che vuoi.
Professionale è stata un'esperienza bellissima, ma anche molto utile per il mio futuro, per le mie, per gli sviluppi successivi della mia carriera da DJ radiofonico, perché evidentemente l'eco di Pacianca fu tale che sia io che Marina Petrillo fummo chiamati per delle trasmissioni in Rai.
Vero, certo.
E quindi successe a me per due stagioni estive notturne fatte con Paolo Ferrari, che arrivava anche lui dall'esperienza torinese di Radio Flash, e quindi Stereo Notte Boogie Nights, e poi appunto per Marina più avanti dagli studi di Roma, se ricordo bene.
Dagli studi di Roma, sì, 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 assolutamente. Fu poi il momento in cui il testimone arrivò sulle mie allora giovanissime spalle per condurre Pacianca quando Marina andò a Roma. Giorgio, io ti ringrazio molto per questo piccolo collegamento dalla notte torinese, per ricordare qualcosa. Poi sicuramente ci sarà modo, visto che noi andiamo avanti a festeggiare per un'intera stagione i 50 anni di Radio Pop, avremo modo di ritrovare la tua voce ancora sulle nostre frequenze.
E voglio farli anch'io a voi esplicitamente gli auguri di buon compleanno a tutta Radio Popolare.
Grazie a Giorgio Valletta. Ciao,
grazie,
buonanotte.
Ciao.
Allora, io vi dicevo, sono più o meno in chiusura, ho un contributo audio, l'ultimo, da mandare, quindi sforerò di un paio di minuti sulla mezzanotte, poi arriva Sciocchi Senossi, ci saranno tanti ospiti anche nel corso della notte. L'ultimo contributo audio l'ho registrato qualche giorno fa in occasione di un altro compleanno, quello di un disco che si chiama Sempre più vicini dei Casino Royale, lui compie 30 anni, Radio Popolare ne compie 50, e Alyosha dei Casino Royale ci ha raccontato qualcosa della sua Radio Popolare, dato che il rapporto con i Casino Royale è sempre stato molto intenso da subito. Ecco quello che ci ha raccontato.
Allora, il primo concerto dei Casino Royale fu a Pantigliate nell'87, in questo centro sociale, cioè non inteso come squat, si chiamava Immaginazione. E mi ricordo che la Silvia Potenza, Sha, fotografa, adesso surfer, ai tempi era la fidanzata di Marcheschi, il batterista di Ritmo Tribale, ci portò il giorno dopo a Radio Popolare e raccontò di questo concerto. Fu un concerto dove c'erano Shocking TV e Tiratura Limitata. Mm-hmm. Ferdi suonava con gli Shocking TV e io ero un gran fan di Tiratura Limitata, che per me erano la versione italiana dei Clash, non i Gang, ma loro e raccontò di questo concerto pazzesco e fece il nome di tutti, non fece il nome mio. Qui già
già una croce
sopra. Giuliano bravissimo, tutti dicevano ok, e lì così c'è il mio spirito di brutto anatroccolo comincia a dire, ah, così. E no, allora Radio Popolare c'è sempre stata, perché Radio Popolare è sempre stata l'alternativa a quella che era un mainstream a cui era difficile arrivare ed era comunque diverso da noi. Abbiamo avuto un po' di attenzione a un certo punto con DJ, così, in quel periodo lì, ma Popolare è sempre stato il media che raccontava noi, perché noi raccontavamo anche Milano. Abbiamo fatto di tutto e di più, abbiamo presentato Royal Eyes.
Sì.
Abbiamo... Poi io personalmente venivo quando c'era Guida nella giungla di notte.
Certo.
In quel periodo, fine 90, con Luca Boselli, per cui era una radio che dava spazio notturno a generi, come dire, inaspettati. Poi era la radio con cui ci svegliavamo la mattina e ci addormentavamo la sera, Paolo Minella, Sabato nel Villaggio, c'era una radio di comunità vera, ed era un valore, come dire, un valore grande. Adesso sono anni e anni che abbiamo preso questo impegno di suonare al compleanno e non ce la facciamo mai, per tutta una serie di motivi. So che succederà, e 50 anni vuol dire che quando è nata io avevo 7 anni. Mi ricordo a casa mia, chiaramente famiglia di sinistra, così, questo poster verticale con un'illustrazione bellissima, con una grafica bellissima. È una radio che c'è sempre stata. A volte, come dire, mi domando come faccio ancora a resistere, perché posso capire, anche pensando alla crisi della radio, di certi tipi di media, qual è lo sforzo delle persone che stanno qua dentro a portare avanti questo progetto. Devo solo ringraziare Radio Popolare per il fatto che esista ancora.
E credo soltanto che la comunità a cui facevi riferimento prima sia l'obiettivo, il messaggio, la risposta anche.
È un progetto di un'onestà intellettuale.
È quello, facciamo quello.
Pazzesca, nel senso, merce rara, voglio dire, in un mondo dove poi alla fine per sopravvivenza o per opportunità, come dire, tutti cambiano, si adeguano, vanno mutando. Però Radio Popolare rappresenta sempre un'urgenza. E quando ci sono le urgenze c'è sempre una risposta, anche con estrema fatica, cioè per forza che simpatizzo, nel senso, rispecchia anche un pochettino l'attitudine del nostro progetto, cioè credere in qualcosa, andare avanti, pigliarsi anche, come dire, delle mazzate sui denti, superare momenti di difficoltà. Però alla fine, quando ti guardi indietro, penso che questi 50 anni, quando prima Gianluca mi ha detto vieni in corteo, io purtroppo non ci sarò perché vado, certo, a vivere da un'altra parte, vado a vivere a Londra, e ci sarei venuto volentieri, perché penso che proprio ci deve essere tanto orgoglio per questi 50 anni.
Questa era Alyosha Bisceglia dei Casino Royale, e lo ringrazio per aver partecipato a questa diretta, così come Giorgio Valletta, Lisa Graci, Monica Paes, Di Berni, Alberto Rossetti, Paolo Minella, Max Casacci, Mauro Romano Giovanardi, Manuel Agnelli, William Geroli. Grazie a tutti voi che avete ascoltato. L'appuntamento domani alle 9.30 c'è il concentramento, poi il corteo fino alla Fabbrica del Vapore. Un saluto a tutti voi da parte di Niccolò Vecchia. Tra pochissimo, tra 9 secondi, la voce che sentirete è quella di Sciauchi, a cui auguro una buona trasmissione per questa notte. Ciao ciao e grazie ancora per averci ascoltato.